Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro di Amos nell'Antico Testamento, nei capitoli dal 4 al 6. Abbiamo visto come Dio ha punito Israele per i peccati nel passato e come lo punirà in futuro per il persistere dell'iniquità. Nel sesto capitolo ha messo Israele in guardia. Di fronte al persistere del peccato sarebbe venuta la punizione. Il saggetto principale del capitolo 7, che ora consideriamo, riguarda le visioni del futuro, ed esso apre la terza principale divisione del libro di Amos. Infatti, questi ultimi tre capitoli del libro contengono visioni riguardanti il futuro. Anche se Amos era considerato un predicatore, egli sapeva come onorare e innalzare il Signore con fedeltà, ed ottenne da lui il privilegio di alcune visioni notevoli che ora andremo a vedere. La prima di queste riguarda la visione delle locuste che troviamo descritta nei primi tre versetti. Il Signore, Dio, mi fece vedere questo. Egli formava delle locuste al primo spuntare dell'erba tenera, quella che spunta dopo la falciatura per il re. Quando esse ebbero finito di divorare l'erba della terra, io dissi, Signore, Dio, perdona, come potrà sopravvivere Giacobbe piccolo com'è? Il Signore si pentì di questo. Ciò non accadrà, disse il Signore. Amos inizia a parlare dicendo, «Il Signore, Dio, mi fece vedere questo. Egli formava delle locuste al primo spuntare dell'erba tenera. Quelle che qui sono chiamate locuste sono in altre traduzioni moderne chiamate cavallette, ma è lo stesso insetto. La frase che dice «erba che spunta dopo la falciatura per il re» ci fa conoscere una pratica degli agricoltori di quei tempi. Essa afferma che vi erano due tipi di raccolta. Il primo raccolto andava al re come tassa. Di fatto la gente pagava per essa più di un decimo. Si stima che pagassero circa tre decimi di ciò che prendevano dalla terra, e qui ne possiamo vedere un esempio. Ad ogni modo, dopo che il re aveva ricevuto quanto dovuto, una piaga di locuste o cavallette venne e prese la loro parte, in modo che non rimanesse nulla per la gente che aveva faticato tanto. Questo doveva essere un giudizio che avrebbe dovuto smuovere la gente, portarli a considerare quanto stava accadendo. Amos dice al Signore, «Siamo stati ridotti di numero. Questo ci ha così indebolito che non riusciremo a stare in piedi». Egli invoca Dio di perdonarli e aiutarli. E nota, amica, amico, come il Signore è ancora paziente con Israele, così come lo è tuttora con te, invitandoti a considerare le difficoltà che stai passando, non come dei castighi, ma come dei mezzi che Dio usa per condurti al pentimento e ad una sincera relazione di fede con Lui. Il Signore in quel caso disse, «Io non lo farò, non ti indebolirò in questo modo», e quindi scacciò le locuste, diede loro un buon raccolto. Tu penseresti che, vista la sua tenera grazia, la gente sarebbe tornata a Dio? Ciò avrebbe dovuto essere la norma, ma non fu così. Sai, anche noi, quando siamo soccorsi in modo particolare dal Signore, anziché essere nuovamente riconciliati con Lui, spesso ci dimentichiamo, spesso ritorniamo alla nostra vecchia vita. Cosa dovrebbe fare allora il Signore? Ecco come Dio intervenne una seconda volta, dando ad Amos la visione del fuoco, come leggiamo in questi versetti dal 4 al 6. Il Signore, Dio, mi fece vedere questo. Il Signore, Dio, annunciava di voler difendere la sua causa mediante il fuoco. Il fuoco divorò il grande abisso e divorò la campagna. Allora io dissi, Signore, Dio, fermati. Come potrà sopravvivere Giacobbe, piccolo com'è? Il Signore si pentì di questo. Neppure ciò accadrà, disse il Signore, Dio. Molti commentatori credono che il fuoco descritto in questi versetti fosse in realtà un periodo di grande siccità. Infatti, spesso in periodi di grande siccità, il problema degli incendi è particolarmente accentuato. Potrei anche essere d'accordo con questa spiegazione, ma ciò che provocò la distruzione di ogni cosa, io credo che fu un fuoco inestinguibile, e credo che Amos lo renda molto chiaro. Anche in questo caso ci viene riferito come Amos intercedesse presso Dio per il popolo affinché non venisse completamente distrutto. L'intervento di Dio fu molto sollecito, apparentemente gli mandò la pioggia, i fuochi furono spenti. Ancora in questo passo ci è detto che Dio si pentì di quanto si era riproposto di fare, ma perché? Dobbiamo per prima cosa dire che il senso che diamo noi alla parola pentirsi non corrisponde certamente a quanto riguarda Dio. Per noi il pentimento è legato al peccato, ma in relazione a Dio è qualcosa che assomiglia al cambiare idea. La spiegazione, non certo semplice, è che quando Dio si pente di quanto aveva preordinato, ritarda o annulla quanto aveva annunciato. È meraviglioso tutto questo. Dio che si intenerisce, Dio che decide di non continuare nel suo giudizio. Se ti è difficile pensare che Dio si possa intenerire, prova a pensare quanto ha fatto per poterti riavvicinare a Lui. Egli ha mandato nel mondo il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui possa essere perdonato, possa essere salvato per l'eternità. Sì, l'Onnipotente Dio non ha mandato a noi dal cielo un angelo, ma suo figlio, il Creatore, l'architetto di tutto l'universo, colui che ha disteso i cieli e fissato dei limiti agli oceani, colui al quale gli astri ubbidiscono. Sì, Gesù, figlio di Dio, è venuto da Dio, mandato agli uomini come Salvatore. Egli non è apparso per giudicarci, ma per salvarci. Fra non molto verrà il giorno in cui sarà il giudice, e chi potrà allora sopportare la sua presenza? Questo momento non è ancora giunto a causa della grande pazienza di Dio Padre, che nonostante tutto rimane immutabile, e un giorno condannerà coloro che hanno rifiutato di credere nel suo figlio Gesù. Dio aveva concepito un piano sublime, meraviglioso, che confidò solo a suo figlio. Egli voleva prima di tutto dimostrare agli uomini che non avrebbero potuto coi loro sforzi entrare nel suo regno. Questo fu lo scopo per cui diede la legge tramite Mosè. Poi, nell'ora fissata, Gesù prese su di sé il peso dei nostri peccati e donò la sua vita, quale prezzo di riscatto per noi. Lui, il Santo, che si sacrifica per i disubbidienti. Il Perfetto, che si sacrifica per dei malvagi. Il Giusto, per degli ingiusti. Che cosa, all'infuori della sua giustizia, potrebbe cancellare le nostre ingiustizie? Chi, all'infuori del Figlio di Dio, potrebbe rendere giusto il malvagio e l'empio? Vi è forse qualcun altro che poteva fare di più per l'umanità? Tutto quanto ha fatto il Signore Gesù Cristo e quello che ha fatto per noi è un'opera davvero insondabile. Questa, amici, è una grazia insuperabile. La colpevolezza di una moltitudine di uomini, di donne, presa volontariamente su di sé da un solo giusto, è la giustizia di un solo vero uomo che rende giusti innumerevoli colpevoli. La cosa terribile, amico mio, sta nel fatto di non voler accettare questa grazia che Dio offre a tutti gratuitamente e quindi nel rigettare Cristo. Avere questo atteggiamento di rifiuto nei confronti di Gesù significa autocondannarsi e non ritenere che Dio abbia un cuore amorevole, pieno di grazia per te. Ricordati, amico o amica, che Dio ti ama e peccare contro questo amore sarà spaventoso e terribile. Passiamo ora a considerare la terza visione che Amos ebbe da parte di Dio, essa riguarda un filo a piombo. Leggiamo i versetti che ce lo descrivono. Egli mi fece vedere questo. Il Signore stava sopra un muro e aveva in mano un filo a piombo. Il Signore mi disse, Amos, che cosa vedi? Io risposi, un filo a piombo. E il Signore disse, ecco, io metto il filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele. Io non lo risparmierò più. Saranno devastati gli alti luoghi di Isacco, i santuari di Israele saranno distrutti e io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Troviamo il filo di piombo usato in molti posti nella parola di Dio, ad esempio in Geremia 31, ai versetti 38 e 39, leggiamo «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananella alla porta dell'angolo». Di là la corda per misurare sarà tirata in linea retta fino al colle di Gareb e girerà dal lato di Goa. La corda per misurare è il filo di piombo. E in Isaia 28, versetto 17, leggiamo «Io metterò il diritto per livella e la giustizia per piombino. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque inonderanno il vostro riparo». Mentre in Zaccaria 2, nei primi due versetti, troviamo ancora scritto «Poi alzai gli occhi, guardai». Ed ecco un uomo che aveva in mano una corda per misurare. Chiesi, dove vai? Egli mi rispose, vado a misurare Gerusalemme per vedere qual è la sua larghezza e qual è la sua lunghezza. Ciò significa che Dio si sta preparando a giudicare. Nel libro di Daniele, al capitolo 5, versetto 27, il profeta di Dio disse a Baldassar, sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Quando Dio inizia a misurare la lunghezza o il peso, puoi essere sicuro che la gente non è all'altezza delle aspettative di Dio, e il giudizio è la cosa che egli ha in mente. Amos non intercede di nuovo per la gente, rendendosi conto che il giudizio di Dio è giusto. In altre parole, Dio dice che Geroboamo non avrà pace nella sua vita. Il principio di Dio è «Non c'è pace per gli empi», dice il Signore, Isaia 48, versetto 22, e Geroboamo non avrà pace. Troviamo ora descritta nei versetti successivi un piccolo interludio, un'esperienza molto personale del profeta Amos. Leggiamo quindi i versetti 10 e 11 dal capitolo 7. Allora Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele, il paese non può sopportare tutte le sue parole. Amos infatti ha detto: Geroboamo morirà di spada e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese. Amasia era il sacerdote dell'agnello d'oro, e puoi immaginarti che tipo di individuo egli fosse. Era un predicatore pagato, egli diceva quello che il re voleva che egli dicesse. Suppongo che fosse un uomo di grande cultura e che usasse un linguaggio molto fiorito. Sono sicuro che egli fosse molto bravo a dare pacche sulla spalla ed era ovviamente in grado di intrattenere dei colloqui molto spiritosi. Egli aveva ciò che si usa dire oggi un grande carisma. Amasia entrò nella sala del re e deliberatamente gli mentì nei riguardi di Amos. Infatti Amos non aveva detto che Geroboamo sarebbe morto con la spada ed egli non morì in quel modo. Amos aveva detto solo ciò che Dio gli aveva detto di dire, cioè: ed io, sottinteso Dio, insorgerò contro la casa di Geroboamo con la spada. Il che significava che la guerra sarebbe arrivata, e infatti arrivò. Israele fu presa e condotta successivamente in esilio dagli Assiri. Continuiamo con la lettura di altri due versetti, il 12 e il 13, sempre da Amos capitolo 7. Poi Amasia disse ad Amos: «Veggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda, mangia il tuo pane laggiù e là profetizza. Ma a Betel non profetizzare più, perché è santuario del re e residenza reale». Amasia venne da Amos e lo insultò. In effetti lo chiamò ignorante. Mi piacerebbe sapere dove sono i libri che Amasia scrisse. Abbiamo avuto un libro preservato ora da oltre 2500 anni che fu scritto da Amos, ma nessuno scritto da Amasia. Amasia chiamò Amos un campagnolo e insinuò che egli non era adeguato a parlare alla presenza del re. Egli disse: «Vogliamo parole tenere pronunciate qui, non vogliamo che nessuno si offenda. Veggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda. In altre parole, vattene dal paese e sparisci. Non ti vogliamo più qui, hai parlato davanti al re e dopotutto non ne sei all'altezza, non sei al livello del predicatore che dovrebbe essere sul pulpito qui». Ora, anche se Amos era un uomo di campagna, senza aver frequentato degli importanti studi biblici, non era in alcun modo un incompetente. Io spero che siamo d'accordo che egli fosse un grande predicatore di Dio. La gente sapeva che quando ascoltava lui, stava ricevendo la parola di Dio. È sempre un conforto per le persone sapere che il loro ministro di culto sta dispensando non i propri pensieri, ma la parola di Dio. E ciò è qualcosa di molto importante anche ai nostri giorni. I versetti 14 e 15 di Amos, capitolo 7, ci riportano la risposta del profeta Amos alle accuse che gli venivano rivolte. Allora Amos rispose: «Io non sono profeta, né figlio di profeta. Sono un mandriano e coltivo i sicomori. Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse: "Va, profetizza al mio popolo, a Israele". Amos rispose in un modo talmente appropriato, evidenziando come egli fosse una persona moderata, equilibrata. Egli afferma con fermezza che non stava affatto distribuendo le parole pazze di un mercante di profezie e che non era per niente fanatico. Egli disse: «Perché io so di non essere un profeta, non ho mai preteso di essere un profeta, non sono mai andato a seminari, non sono nemmeno il figlio di un profeta, ero solo un mandriano, un coltivatore di sicomori. E il Signore mi prese, e il Signore mi disse di profetizzare. Sono qui perché Egli mi ha messo qui». Quando un uomo ha questo tipo di confidenza con Dio, egli ha tutto quello che gli serve. Un uomo dovrebbe essere molto sicuro di aver ricevuto una chiamata da Dio se diventerà un suo ministro. Se c'è qualche dubbio nella sua mente, la cosa migliore è di non iniziare nemmeno. La cosa importante è: Dio ti ha chiamato. Se ti ha chiamato, amica, amico, non devi lasciare che niente si metta sul tuo cammino. Ora Amos ha una profezia personale per Amasia, e questa è una forte medicina per lui. Molte persone dicono che certi messaggi sono molto duri, ma in risposta a questo posso sinceramente dire che non è sempre l'amore l'argomento di cui Dio vuole che si parli. Ascolta Amos, mentre parla negli ultimi versetti, il 16 e il 17 di questo capitolo 7 di Amos. «Ora ascolta la parola del Signore, Tu dici: non profetizzare contro Israele e non predicare contro la casa di Isacco. Ebbene, così dice il Signore: tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie saranno uccisi con la spada. Il tuo paese sarà spartito con la cordicella, tu stesso morirai su terra impura, e Israele sarà certamente condotto in esilio, lontano dal suo paese. Ebbene, così dice il Signore. Subito Amos afferma di avere una parola da Dio per Amasia. Questa è indubbiamente una profezia molto forte e dura, ma è una profezia vera da parte di Dio. Essa si realizzò quando gli Assiri invasero Israele, fecero diventare le donne delle prostitute, mentre i figli e le figlie furono distrutti e altri furono portati in cattività. E anche Amasia fu deportato in Assiria. Per Israele rimase fermo il decreto di Dio. La parola di Dio non può essere annullata. Per tornare al compito del profeta, del predicatore, se non si trasmette la parola di Dio, ritengo che non ci sia peggior tradimento o colpevolezza di questa. Queste sono parole forti, lo so, proprio come le parole di Amos erano forti. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato ancora oggi e vi rinnovo l'appuntamento per risentirci domani alla stessa ora. Ciao.